Bentrovati a tutti in questo giorno del Sabato Santo, un po' particolare, sia per le condizioni che viviamo, sia anche per il tempo che dobbiamo un po' gestire, anche liturgicamente. Tutto dovrebbe svolgersi nella notte, perché questa è una notte di veglia. Io ho pensato di registrare un po' in anticipo per poter permettermi di mettere l'audio in rete un po' in anticipo e per trascorrere questa notte proprio nel silenzio più totale, più grande. È un tempo di digiuno questo, digiuno non solo eucaristico, non solo liturgico, ma è un digiuno di affetti, un digiuno di presenza, un digiuno di relazioni, un digiuno di lavoro, un digiuno di scuola, un digiuno di familiarità e un digiuno esteso a tutti gli aspetti della vita, specialmente forse all'interno delle stesse famiglie dove nella stessa casa si sta attenti giustamente ad essere separati per non contaminarsi. Le persone che si vogliono bene devono proteggersi, in questo caso anche da se stessi. E allora viviamo questo digiuno come se fosse veramente la pienezza della Pasqua. Ci fa capire come non sono indispensabili i riti, come in fondo non è indispensabile l'Eucaristia, se la vediamo come espressione di vita, perché come abbiamo detto ieri, la vita, l'Eucaristia, è vissuta e celebrata da tantissime persone che non sono nemmeno credenti, ma che la stanno spandendo a piene mani nel ministero del servizio, fino a dare la vita. Dice Gesù che non c'è amore più grande di chi dà la vita per le persone che ama, per gli amici. E qui abbiamo anche infermieri, infermiere, volontari, medici che danno la vita anche per persone che non sono amici, non sono nemmeno conoscenti. Io penso che abbia ragione Papa Francesco, sono questi i martiri della fede. E allora con questo sguardo, mentre raccogliamo tutte le persone che in questo momento sono collegate con noi non solo attraverso la liturgia scritta e la liturgia audio, ma con tutte le persone del mondo, pensiamo infatti che in questo momento tutto il mondo, credente e non credente, è unito dal rischio della pandemia. Tutto il mondo è unito in questo. Con una differenza che ce ne sono molti, la maggior parte, che non sanno nemmeno come difendersi, perché nei loro paesi non ci sono mezzi, non ci sono strumenti, oppure non esiste nemmeno la sanità, come nel più grande paese che eufemisticamente si definisce il paese più democratico del mondo, cosa che non risulta all'ordine del giorno, perché negli Stati Uniti non vi è assistenza per tutti, ma solo per chi paga. Ecco, dovremmo essere capace di riflessione e di capire come nei giorni del digiuno dobbiamo capire e comprendere quello a cui siamo abituati, comprendere quello che adesso ci manca, per poterlo vivere con responsabilità domani. E io mi auguro che possa questo avvenimento, quello che abbiamo chiamato il segno dei tempi, possa aiutarci a comprendere la necessità di una conversione a tutti i livelli, religiosa, sociale, civile, economica, politica. Sento molte parole fuori del coro in questo momento, o completamente vaganti, così liberamente, senza senso e senza fondamento. Vorrei e prego per questo che tutti noi possiamo comprendere e capire qual è il significato di questo segno che la terra ci manda come avvisaglia che nel modo come siamo andati avanti fino adesso non va assolutamente bene. C'è un dato che ci deve fare riflettere in questi quasi 2 mesi di chiusura, di clausura, di segregazione: tutta la terra ha cominciato a respirare a pieni polmoni, e l'umanità è colpita proprio nei polmoni. O riconvertiamo l'insieme della cultura che abbiamo deformato in questo periodo, in questi anni, in questi decenni, ritornando ad una visione più cosmica, più legata alla terra, più legata reciprocamente alla necessità di essere un solo popolo, oppure noi non saremo in grado, come questa sera ci dirà la liturgia, non saremo in grado di attraversare non solo, non dico il deserto, ma nemmeno il Mar Rosso. Depongo su questo altare l'elenco che si allunga delle persone presenti, delle persone che celebrano con noi questo digiuno condiviso, questo silenzio ai piedi del sepolcro in cui Dio riposa. E il Signore si riposò nel 7° giorno. Non si riposa dal lavoro che ha svolto nei 6 giorni della creazione, ma si riposa dalla fatica di dover insegnare agli uomini e alle donne, all'umanità, qual è la direzione della giustizia, qual è la direzione del cammino della salvezza. Depongo questo foglio con tutti i nomi, perché io li ho ripassati uno per uno prima di cominciare e siete tutti presenti, dovunque voi siate. Non riesco a star dietro per rispondere a tutti, perché le mie giornate passano proprio nel rispondere alle email oppure ai messaggi, ed è un servizio che ritengo dover fare e spero che possa essere utile. In questi giorni o settimane, con alcune differenze, chi un po' prima, chi un po' dopo, tutti i cristiani e gli ebrei celebrano la Pasqua. All'incirca circa 2 miliardi di persone, teoricamente, dovrebbero essere uniti per celebrare la Pasqua, per fare veglia insieme al Signore. Logicamente ognuno celebra la propria Pasqua, secondo la propria tradizione religiosa e culturale. Voglio dire solo che tutti, ognuno per la sua strada, convergono verso la Pasqua, comunque la si intenda. Il fondamento di questo convergere è in Esodo 12:42, che ci dice in ebraico l'El Shimurim Hu Ladonai, notte di veglia è questa per il Signore. L'El Shimurim Hu Ladonai. Il Signore veglia su Israele, se ne prende cura, lo protegge dall'attacco di chi vuole sterminarlo e si sporca le mani gettandosi nella mischia. Si prende cura, protegge dall'aggressione di un nemico. Anche in questa circostanza, in cui tutta l'umanità è aggredita, il Signore veglia su di noi, si prende cura. Attraverso le decine, le centinaia di migliaia di persone che stanno senza condizioni, senza riserve, stanno lavorando per gli altri. Molti e molti medici ed infermieri non possono andare a casa. Non solo non possono vedere le proprie famiglie, i propri cari, ma devono essere separati per proteggerli. E questa è una forma di partecipazione grandiosa, dolorosa al Signore, alla veglia del Signore che veglia su Israele di oggi, sull'umanità intera. Il Signore veglia su Israele e noi siamo chiamati ad imitarlo per vegliare non solo su di noi, ma vegliare anche sugli altri. Presso gli antichi il senso degli dèi stava proprio in questo. Essi avevano il compito di difendere il proprio popolo all'interno dei confini del proprio paese. Gli dèi dell'Egitto non avevano potere fuori dell'Egitto. Gli dèi dei Babilonia non avevano potere fuori dai confini dell'impero babilonese e via di seguito. Con l'intervento del Dio di Israele saltano tutti i confini e le etnie e tutto acquista la dimensione dell'unità cosmica come speranza e come progettualità. La liberazione dalla schiavitù avviene all'interno di una identità sociopolitica precisa, che è l'Egitto, che non è l'Egitto materiale, l'Egitto storico, verso che Dio ama come tutti gli altri popoli, che Dio protegge come tutti gli altri popoli, ma l'Egitto è il simbolo di un potere prevaricatore che pretende di essere Dio su tutta la terra. L'Egitto è una delle più grandi potenze del secondo millennio avanti Cristo, ma la definizione di libertà attraverso la costituzione del popolo di Israele come popolo profetico per tutta l'umanità avviene nel deserto del Sinai, storicamente terra di nessuno, affinché nessun popolo potesse dire di esserne escluso. Cioè il Dio di Israele agisce non all'interno dei confini di un paese, in Egitto agisce solo per sconfinare fuori dall'Egitto, ma la sua identità, il nome di Dio, la legge, la Torah, i comandamenti, vengono dati nel deserto, cioè in una terra di nessuno. Nessun popolo può dire che Dio di Israele è il Dio di Israele, ma è il Dio che sceglie Israele fuori dai confini di ogni nazione. Questa è l'affermazione più straordinaria e più grande, oserei dire è l'affermazione più rivoluzionaria di tutto l'Esodo. Il Dio di Israele si manifesta nella terra di nessuno, per essere di tutti. In questo modo Dio si presenta a tutti i popoli come Dio possibile, liberando ogni popolo esistente dai vincoli limitanti dei confini come definizione di etnia. L'identificazione, l'identità ai singoli popoli non è più data dai confini, ma è più data dalla legge. La legge concessa a Israele è una legge di libertà. Oggi, se volessimo tradurla in termini concreti, in termini moderni, contemporanei, dovremmo dire che non è la definizione dei singoli popoli non è data dalla loro nazionalità o dalla loro cultura, ma è data dal diritto che non guarda ai confini, ma guarda alle singole persone e alle persone che decidono liberamente di mettersi insieme. Tutti i popoli in Israele sono chiamati all'alleanza. Il compito dei credenti è quello di rendere accessibile questa alleanza attraverso la loro vita, attraverso il loro modo di vivere nella storia. È quello che noi leggiamo nella lettera a Diogneto, specialmente i capitoli 5 e 6. Viviamo nel mondo come tutti gli altri, non siamo differenti dagli altri, non ci sentiamo privilegiati, ma abbiamo una motivazione in più. Noi non ci fermiamo a guardare la terra, ma i nostri occhi sono rivolti al cielo. Noi viviamo in ogni terra, ma la nostra patria è altrove. Per questo Dio ha scelto Abramo, che non è un credente israelita, non è un monoteista. Abramo è un politeista, è uno che vive, che viene da Ur di Caldea, l'attuale Iraq, e che fa il nomade come era all'epoca, come si svolgeva la vita dell'epoca. Si andavano a cercare le terre dove c'era abbondanza di pastorizia. Abramo è un politeista che compie un atto di abbandono in un Dio sconosciuto. Egli, noi non sappiamo come, ma viene a contatto con il Dio, con questo Dio che si manifesta a lui, e con un atto coraggioso che per tutta la sua vita diventerà un criterio e un metodo. Si abbandona, dà la parola, cioè si fida della parola di uno che per la prima volta gli dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Vattene verso te stesso, dalla casa di tuo padre, dalla tua patria, dal tuo paese. Vattene verso te stesso, va verso te stesso, cioè vai alla riscoperta di te separandoti dal paese, dalla cultura, dagli affetti, se vuoi ritrovarli. Per questo Abramo riesce a superare le difficoltà, compresa la mancanza di un erede, che per la sua cultura e per l'epoca, siamo nel secondo millennio avanti Cristo, è una vera tragedia, è una vera tragedia e la maledizione più grande che possa capitare non solo ad un capo, ma anche a qualsiasi uomo. Per questo non si oppone alla strana richiesta di Dio di offrirgli il suo figlio. Nel primo incontro, Genesi 15, Genesi 17, quando c'è la notte stellata in cui c'è la promessa di una discendenza straordinaria e numerosa, Abramo si fida, sicuramente titubante, ma si fida di questo Dio strano, di questa voce che gli promette a lui, sterile, con una moglie sterile, gli promette una discendenza numerosa come la sabbia del mare. Abramo partì. E nello stesso tempo, quando inopinatamente ha un figlio, il figlio della promessa, Isacco, nel momento in cui gli viene richiesto di sacrificarlo, come era costume presso i popoli circonvicini, quello di sacrificare il primogenito o la primogenita per implorare la benedizione degli dèi sulla famiglia, sulla città, sul regno. Quando gli viene richiesta il sacrificio, l'immolazione del figlio, beh, Abramo continua a fidarsi e dice: adesso non capisco, però se me lo chiede ci devono essere delle ragioni che a me probabilmente sono sconosciute. Penso che nessuno si sarebbe mai fidato di un Dio così contraddittorio. Concede un figlio perché sia erede e lo riprende togliendogli l'erede promesso. Abramo non si scompone, pur nel travaglio interiore, e scende nel suo profondo. Forse questo è il momento in cui Abramo andò verso se stesso, scendendo nel pozzo profondo di sé per decidere di affidarsi e di fidarsi di un Dio molto strano. Egli è l'opposto di Adamo, che vuole scalzare Dio dal suo trono di onnipotenza. Sarete simili a Dio, dice il serpente ad Adamo ed Eva, e si acquieta nella convinzione che Dio è più grande di lui. Questa è la vera fede, avere la consapevolezza e la coscienza e la sperimentazione che Dio è più grande di noi. Se Dio lo ha chiamato, non può ingannarlo. Allora significa che egli ha vie che noi mortali facciamo fatica a comprendere. Compito della parola di Dio, compito della fede è proprio questo: camminare dentro la e crescere, camminare e crescere dentro la comprensione della parola, della volontà di Dio o del disegno di Dio. Il figlio gli è restituito per dare inizio a quella storia che condurrà come migranti i suoi discendenti in Egitto, dove rimarranno per 400 anni. A causa di una carestia, gli ebrei devono spostarsi, i discendenti di Abramo devono spostarsi in Egitto, il quale Egitto apre le porte, perché presso gli antichi, se non c'erano guerre, quando un popolo si trovava in difficoltà, era aiutato dagli altri. In Egitto, dopo un periodo di pacifica convivenza, arriva un faraone che li vuole schiavi. In forza della politica, prima gli egiziani, vuole gli schiavi, cioè vuole la manodopera gratis, e si forma una massa di lavoratori che non sono affatto retribuiti, perché non possono nemmeno lavorare la terra per conto proprio. Anzi, più si va avanti, più il faraone chiede cose impossibili. Aumenta il ritmo del lavoro e la richiesta di mattoni per costruire due città. Questa storia sarà l'inizio di una rivoluzione messa in atto da un Dio che scende dalle sue altezze e si mescola con l'umanità, camminando per le strade fangose della povertà, amico degli ultimi e degli scartati. Credo che pochi rilevino questo elemento fondamentale dell'inizio dell'Esodo. Non è solo l'oppressione di un popolo, di una massa di schiavi. Israele ancora non è popolo, fino al monte Sinai. Non è solo l'oppressione di un popolo, ma è la modalità, cioè è l'avidità del faraone di voler costruire due città senza spendere denaro in manodopera. Oggi è come se Dio si ribellasse al caporalato, di fronte al quale i cristiani non fanno una piega. Eppure forse sono gli stessi cristiani che utilizzano la formula dello sfruttamento dei migranti per il loro vantaggio personale. Nella Bibbia questo Dio interviene per rompere e spezzare questa situazione di ingiustizia. Egli si oppone, l'Esodo è questo, Dio si oppone al potere dei potenti e si mette alla guida dei poveri, additando loro una meta e facendo sognare una terra promessa come simbolo di dignità e di libertà. Con la Pasqua, similmente sulla falsa riga degli ebrei, noi, che ricordavano quattro notti, lo vedremo fra poco, noi ricordiamo cinque notti che segnano la storia della salvezza. La notte della creazione come sfondo, come palcoscenico dove si svolgeranno gli eventi che seguiranno. La notte dell'alleanza, quando Dio inizia la storia con un uomo pescato non tra i credenti ma tra i non credenti, tecnicamente, in un politeista, a cui affida il suo progetto, il progetto di una posterità con cui costruire un mondo nuovo, opposto al mondo che aveva promesso che aveva iniziato con Adamo e che era fallito. Quando Dio promette ad Abramo la sua alleanza, non gli garantisce nulla, perché la sua garanzia è solo la sua parola. Il fondamento della certezza di Abramo è la parola di Dio. La terza notte è la notte della Pasqua e dell'Esodo, quando la libertà sconfigge le tenebre della schiavitù. Questa è il memoriale che Gesù riprende nell'ultima cena. Prende la terza coppa che ricordava questa notte, la notte dell'Egitto, e su questa coppa dice le parole della nuova alleanza nel suo sangue. Infine la notte dell'abisso, quando Gesù resta solo col Padre suo, ma con la sensazione che anche lui lo abbia abbandonato. Per un momento Gesù ha avuto proprio questo senso di disperazione. Padre, passi da me questo calice. Però subito si riprende e si abbandona totalmente al Padre, come si era abbandonato il patriarca Abramo. Ora noi siamo in attesa della sesta Pasqua, della sesta notte, quella escatologica, quando ognuno di noi sarà se stesso e tutti saremo uno in Dio. Paolo, Apollo, Cefa, Alfonso, Maria, Paola, Nicola, Mario, tutti, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro, dice Paolo, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio, 1 Corinzi capitolo 3. Solo allora compiremo il viaggio interiore di Abramo, che solo scoprendo e vivendo la profondità di sé può aprirsi alla novità e all'altezza di Dio. Nella notte della sua ultima Pasqua, Gesù riprese la terza coppa prevista dal rituale, quella della liberazione, e pronunciò le parole che ben conosciamo, che ripetiamo ogni domenica: prendete e bevetene tutti, questo il mio sangue della nuova ed eterna alleanza. Ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia siamo dentro questa prospettiva, cioè siamo dentro una storia che si rinnova, non dentro un rito che si celebra, è finito, finisce, ma siamo dentro una prospettiva veramente rivoluzionaria. In questo programma sono compresi uomini e donne, animali di ogni specie e la terra fisica con tutte le cose che contiene. Perché a Pasqua si definisce il destino, in un unico destino, in un unico cammino di tutto ciò che è creato. Non solo l'umanità risorge a Pasqua, ma tutta la terra, tutti gli animali, tutte le creature esistenti, animate e inanimate, devono essere parte viva e sono parte viva di questo evento unico che è la prospettiva della risurrezione. Ho pensato di celebrare questa veglia non facendo segni che non avrebbero senso. Non ha senso accendere il cielo pasquale, non ha senso fare delle cose così per farle, e ci limitiamo alla parola di Dio in modo particolare, perché questa è il dono che Dio ha fatto non solo alla Chiesa, ma ad ogni singola persona che nello Spirito può scendere e conoscere le profondità di Dio. Ho pensato di scegliere delle letture. Voi sapete che ce ne sono circa 10 in questa veglia. Io ne ho scelto soltanto 3. La seconda, che è la vicenda di Isacco, il sacrificio di Isacco, il dono di Isacco. La terza, che è la notte dell'Esodo, il velo. Poi, dopo una breve omelia, come ieri, con degli sprazzi di lettura, delle sollecitazioni, vi sarà il rinnovo delle promesse battesimali, il Padre nostro, con la preghiera, con la comunione, tutti insieme una comunione spirituale, e infine la benedizione e la recita delle Regina Celi. Iniziamo, salto la lettura della creazione, anche se per me è forse la, non forse, per me è un testo tra i più belli, è insuperabile. Antifono d'ingresso. Notte di veglia fu questa per il Signore, per farle uscire dalla terra d'Egitto. Questa sarà una notte di veglia in onore del Signore per tutti gli israeliti, di generazione in generazione. A questo punto, nella liturgia normale, si accende il fuoco e dal fuoco si accende il cielo pasquale. Noi lo facciamo spiritualmente, accendendo in noi e ravvivando in noi quella fiamma, quella fiammella che è il seme dello Spirito Santo che è deposto in ciascuno di noi. E mettendo nelle mani di Dio questa fiammella perché la custodisca e perché non si spenga mai, affinché ognuno di noi, lungo quest'anno che comincia questa notte, possa essere la sorgente di luce, anche fioca, a cui chiunque incontriamo possa accendere la propria luce, e cioè essere una riserva di luce per gli altri, perché solo così noi partecipiamo alla Pasqua del Signore. Secondo il rito ebraico, la notte di Pasqua, che si chiama Seder Pesach, che vuol dire ordine di Pasqua, cioè rito di Pasqua, tutta la famiglia, almeno in 10, non inferiore a 10, per sottolineare l'importanza della comunità. La Pasqua non può essere individuale. Ecco perché io mi trovo a disagio questa sera nel guardare questa chiesa di Sant'Orpete, una chiesa vuota, pur avendo presente e sperimentando la presenza di tutti voi, perché è una presenza affettiva prima, poi è una presenza spirituale, è una presenza ecclesiale, perché in caso di necessità siamo separati, però siamo separati perché siamo divisi, siamo separati per necessità e quindi possiamo essere uniti perché il nostro desiderio è più grande della separazione fisica. Gli ebrei, dicevo, si riuniscono la sera di Pasqua e sono seduti a tavola. Sulla tavola vi è l'agnello, vi è le erbe amare, vi è una salsa rossa fatta con datteri, fichi e vino rosso, tutto impastato, la rossetta, vi è il pane azzimo, cioè non lievitato, e poi vi sono quattro coppe di vino. A capo tavola siede il più anziano, non il padre di famiglia, ma il più anziano. E all'altro capo tavola siede il più piccolo della famiglia. Guardate come anche nella composizione della tavola c'è una pedagogia straordinaria. Il più anziano, che è la storia, la memoria dell'intero popolo, è il più piccolo che ancora questa memoria non ce l'ha, ma qualcuno gliela deve dare. Allora il rito si svolge così: il più piccolo, seduto, si rivolge al capo tavola e fa una domanda cruciale. Manishtanala ilaze mikol aleilot? Cosa distingue questa notte da tutte le altre notti? Cioè il bambino si rende conto che quella notte è diversa dagli altri sabati, che è diversa da tutte le altre sere, e chiede: cosa c'è di speciale questa notte? E qui comincia la Gadà ebraica, cioè il racconto della storia. Il più anziano risponde non dicendo adesso ti spiego, ma risponde cominciando dalla storia di Abramo, cioè narra al più piccolo e quindi agli astanti, narra la storia di Israele. In questo momento e in questo modo c'è un passaggio di consegna, c'è una tradizione, una consegna e c'è il passaggio di memoria. Si costruisce così la storia affettiva, emotiva, reale, culturale, religiosa di un popolo. Il più anziano che consegna al più piccolo il patrimonio della sua vita e dice queste parole: mio padre, notate, cosa distingue questa notte da tutte le altre? Per rispondere alla specificità di questa notte, il più anziano prende le parole del Deuteronomio, capitolo 26. Mio padre era un arameo errante, cioè un migrante. Scese in Egitto, vi stette come forestiero con poca gente e diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Sottolineo questa identità. Chi parla è il capo tavola di oggi, che dice al bambino la loro storia e si identifica. Sono passati 46 secoli, se lo rapportiamo ad oggi. Eppure il capotavola ancora oggi, nell'anno 2020, dice: gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono, ci imposero una dura schiavitù. Cioè l'esodo è il mio esodo. Ecco il memoriale, l'attualizzazione. Io mi identifico con quello che è avvenuto 46 secoli fa. Questo lo viviamo noi nei vespri del giorno di Pasqua. Noi che abbiamo passato il Mar Rosso, noi. Nessuno di voi, immagino, ha visto il Mar Rosso se non andando in gita. Nessuno ha attraversato il Mar Rosso di noi. Eppure noi che abbiamo attraversato il Mar Rosso. Cioè noi siamo contemporanei all'evento dell'Esodo e l'Esodo avviene oggi. Allora gridammo al Signore. Non sono più gli ebrei di 46 secoli fa che gridano al Signore. Gridammo noi oggi. Gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri. E il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele. Anche qui c'è una identificazione. Magari gli ebrei che celebrano sono qui a Genova, sono a Torino, sono a Milano, sono a New York, sono in Germania, sono in Africa, sono in America Latina, sono dappertutto. Eppure non sono in Israele, ma ci diede questa terra. Allora questo vuol dire che la terra promessa è là dove noi viviamo l'esodo. Non è una terra fisica, fu fisica all'epoca, ma oggi questa terra fisica, la terra promessa, è dove noi sperimentiamo la libertà da parte del Signore. Il rito di Pasqua prevede 4 coppe di vino rosso, che hanno acquistato lungo la storia una serie di simbologie fino a diventare uno dei segni più importanti di tutto il rito. In origine la Pasqua, quella che è diventata la Pasqua, era un rituale dei popoli nomadi, perché in primavera avveniva la filiazione dei greggi e allora si celebrava la festa dell'accrescimento delle proprie greggi con l'arrostire l'agnello, che era il piatto principale in un'epoca nomade di pastori. Questo poiché questo fatto, questo rituale, venne successivamente unito al ricordo dell'Egitto. Ecco perché si mangia l'agnello. E lungo i secoli questo rito fu sempre, sempre aggiustato, modificato e integrato. E dunque si bevono 4 coppe di vino. Il Talmud di Gerusalemme spiega che i 4 bicchieri di vino corrispondono alle 4 volte in cui viene citata la coppa del faraone nei sogni interpretati da Giuseppe in prigione, in Genesi 40. Sono perciò collegati all'esilio, all'oppressione, di cui la storia di Giuseppe costituisce l'inizio. Il Talmud di Gerusalemme, voi sapete che esistono 2 Talmud, uno di Gerusalemme e uno di Babilonia, riporta un'altra interpretazione, che le quattro coppe sono in memoria dei quattro verbi di redenzione pronunciati da Yahweh, che irrompe nella vita, nella storia, per liberare Israele. Io sono il Signore e vi farò uscire, in ebraico Yatsa, vi farò uscire da sotto le oppressioni, primo verbo di liberazione, vi farò uscire. Vi salverò, Nazal, in ebraico, dal loro lavoro, vi salverò dal loro lavoro, cioè liberare le persone dalla schiavitù del lavoro, caporalato per esempio, oppure rider, oppure lavori non giustamente retribuiti, è un atto di liberazione da parte del Signore. Noi cristiani abbiamo perso questo. Ci rassegniamo di fronte a tutte le ingiustizie del mondo e ci passiamo sopra come se niente fosse. Quindi vi farò uscire, vi salverò dal vostro lavoro, dal loro lavoro, e vi redimerò, Gaal, in ebraico, con braccio disteso e con grandi giudizi, cioè i castighi. Quarto verbo, vi prenderò, Lakach, in ebraico, vi prenderò per me come popolo e sarò per voi come Yahweh. E voi saprete che io sono il Signore che vi fa uscire da sotto le oppressioni dell'Egitto. Qui abbiamo la parafrasi di una espressione, di una formula, che è la formula sponsale. Quando nel secondo millennio e anche nel primo millennio due persone, un uomo sposava una donna, diceva questa formula: io sono tuo marito, io sono il tuo uomo e tu sei la mia donna. Per me, vi prenderò per me come popolo e sarò per voi come Yahweh. Nell'Esodo sarà più nel Monte Sinai sarà più esplicito: io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Ecco l'alleanza nuziale. Per il Talmud di Babilonia, le quattro coppe simboleggiano invece le quattro madri di Israele che ispirarono le mogli degli ebrei in Egitto. Le donne ebbero il merito di rendersi desiderabili agli occhi dei mariti, truccandosi nonostante la stanchezza, allo scopo di avere altri figli e ingrandire il popolo ebraico. Questa è la ragione per cui nei periodi di esilio, lo vediamo anche nei migranti, si fanno più figli, perché il desiderio di riuscire a realizzare il proprio sogno è più forte dei rischi di pericolo che si corrono. Le madri di Israele sono Sara, la moglie di Abramo, Rebecca, la sposa di Isacco, Rachele e Lia, le mogli di Giacobbe e Israele, che per Israele sono le sante matriarche accanto ai patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe. Io aggiungerei anche Agar, che diede Ismaele, da cui, secondo la storia, nacquero poi quelli che oggi sono gli arabi. Un'altra tradizione, in un altro Targum, forse la più importante, dice che le quattro coppe simboleggiano le quattro notti dell'alleanza, che sono all'origine della storia della salvezza. alzerò la coppa delle salvezze. Ecco il Salmo 116-115 al versetto 13 usa il plurale, alzerò la coppa delle salvezze, kos Yeshuot, e invocherò il nome del Signore. Queste notti sono la prima notte quando il Signore si manifestò al mondo per crearlo. Il mondo era deserto e vuoto e la terra si estendeva sulla superficie dell'abisso. Ma il Verbo del Signore era la luce e illuminava, ed egli la chiamò notte prima. La seconda notte, quando il Signore si manifestò ad Abramo all'età di 100 anni, mentre Sara, sua moglie, ne aveva 90, affinché si compisse ciò che dice la Scrittura. Certo, Abramo genera all'età di 100 anni e Sara partorisce all'età di 90 anni. A differenza di un apocrifo, la caverna del tesoro, secondo un midrash ebraico, Isacco aveva 37 anni quando fu legato per essere offerto sull'altare del sacrificio dal padre Abramo. In quel momento, dice il Targum, i cieli si abbassarono e discesero, e Isacco ne contemplò le perfezioni e i suoi occhi rimasero abbagliati per le loro perfezioni. E nel momento in cui Abramo alzò il coltello per colpire, per dissanguare il figlio, Abramo lo guardò negli occhi e lo supplicò: «Padre, non tremare, colpiscimi e compi il sacrificio in modo che non sia reso in vano». Perché secondo il rituale ebraico il sacrificio deve essere fatto proprio rispettando alla lettera le regole, le norme, le legature devono essere fatte in un certo modo, i piedi devono essere legati in un certo modo, eccetera. E il sacrificio deve essere perfetto, cioè non ci deve essere nessuna imperfezione. Ed è il figlio Isacco che supplica il padre di rendere valido il suo sacrificio. Ed è per questo che quando Dio ferma la mano di Abramo, Abramo si rivolge al Signore e dice: «Poiché mi ha spronato di sua volontà a fare, a compiere il suo sacrificio in modo rituale, perché non fosse un sacrificio invalidato, per questa sua disponibilità volontaria, per questo suo dono di sé, io ti prego, Signore, tutte le volte che in futuro i suoi figli ti chiederanno qualcosa, tu li esaudirai per i meriti di Isacco». Ed è per questo motivo che ancora oggi le più grandi preghiere che in Israele si fanno, che nella religione ebraica si fanno per i meriti del patriarca Isacco. E non è un caso che i primi cristiani, ebrei, quinti discendenti di Abramo, identificarono subito la figura di Isacco con la figura di Gesù. Gesù è legato alla croce, Gesù si offre liberamente e volontariamente al sacrificio di sé, all'immolazione e quindi alla morte, egli addirittura abbandona nelle mani del Padre i suoi carnefici, e secondo la tradizione, ma sembra anche storicamente, che Gesù avesse 36-37 anni quando fu crocifisso, se consideriamo che non è nato l'anno zero, ma è nato 6-7 anni prima. Questa è la seconda coppa. La terza coppa è quando il Signore si manifestò nella prigionia, nella schiavitù d'Egitto e liberò il popolo dalla schiavitù da cui ebbe inizio tutta la storia successiva, dal Sinai alla terra promessa. E la terza notte, ed è su questa notte, su questa coppa, che Gesù pronuncia le parole che abbiamo prima citato. La terza coppa è la coppa della redenzione, perché essa corrisponde al verbo, al terzo verbo, vi redimerò. Vedete come c'è un collegamento in tutto? Ecco perché bisogna studiare il giudaismo, bisogna studiare la tradizione, il Talmud, la Mishnah, il Talmud di Gerusalemme, il Talmud di Babilonia, la Mishnah, eccetera, perché altrimenti si perdono il 90% delle simbologie che vi sono sottese. La quarta notte deve ancora arrivare, ed è la notte dell'escatologia, quando di nuovo Mosè risalirà dal deserto e il re Messia scenderà dall'alto per prendere possesso dell'umanità redenta. Sarà la Pasqua definitiva, l'ultima Pasqua della storia. Quando si beve questa coppa, l'assemblea si scioglie in silenzio per mantenere il gusto del vino della fine della storia, perché non è vista come una fine, ma come il raggiungere la meta perfetta. L'escatologia è come la perfezione della Pasqua iniziata in tempo di esilio. La quarta coppa è la conclusione di un percorso della Pasqua iniziata in terra di oppressione, in Egitto. Alla fine, mentre si chiude tutto il rito, il sedere Pesach, il rito della Pasqua, gli ebrei si fanno un augurio, e l'augurio nella diaspora, cioè gli ebrei sparsi nel mondo hanno questo desiderio che è legato all'escatologia. Ashana Abba be Yerushalayim, l'anno prossimo a Gerusalemme. Il desiderio di Gerusalemme come immagine dell'escatologia che deve venire, è quella che noi chiamiamo la Gerusalemme celeste, è quella che noi definiamo l'abitazione, la casa dei nostri morti, dei nostri cari, ai quali ci riuniremo quando giungerà la nostra ora. Adesso io passo a proclamare per me e per voi la seconda lettura tratta dal libro della Genesi, il sacrificio di Abramo. Dal libro della Genesi, capitolo 22. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese, prendi tuo figlio. Sottolineo la progressione di questo versetto, il crescendo musicale. Prendi tuo figlio, il tuo unigenito, che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrirò in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo disse ai suoi servi: Fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù. Ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Gesù fu caricato dalla croce. Prese in mano il fuoco e il coltello. Poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: «Padre mio», riprese, «eccomi, figlio mio», riprese, «ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio». Proseguirono tutti e due insieme per la seconda volta. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Fu crocifisso e fu innalzato sopra la croce. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!» Rispose: «Eccomi!» L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Qui nasce il concetto di capro espiatorio. Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede». Perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore si fa vedere». L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici, si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Questa lettura normalmente viene commentata come la prova della fede di Abramo. E anche questo, ma il vero significato di questo testo è una contestazione. All'epoca di Abramo erano d'uso nelle religioni i sacrifici umani, e cioè in alcune situazioni, in alcune circostanze particolari, come la fondazione di una città o la costruzione di una casa, si offrivano sacrifici umani agli dèi, perché con il sangue di queste vittime si spargeva lungo le fondamenta o della città o dell'abitazione, della casa, della tenda, di quello che era, e per invocare la protezione degli dèi perché tenessero lontani gli spiriti del male. Il sangue è in Medio Oriente sede della vita, nella cultura semitica il sangue è sede della vita. Quindi mettendo la vita a fondamento della città o della casa, si pone l'antidoto agli spiriti del male che sono tenuti lontani perché frutto di un sacrificio. Questa lettura in un contesto in cui tutti usano questo rito, ne abbiamo diversi esempi, anche nella Bibbia vi è qualche esempio di questo, però adesso non posso citarli tutti perché andremo molto per le lunghe. Lo trovate invece nelle dispense che ho messo in rete. Questo racconto ha il compito di contestare questa religiosità dei sacrifici umani, perché il Dio di Abramo non è il Dio che attenta la vita, ma è il Dio che difende la vita e quindi non vuole i sacrifici umani, così come non vuole i sacrifici, lo dirà il profeta Osea secoli più tardi: io non voglio sacrifici, ma voglio giustizia. Quindi, se notate, c'è un gioco psicologico molto bello, molto forte. Vi ho fatto notare nel secondo versetto c'è un crescendo musicale terribile, come se Dio si divertisse a far soffrire Abramo in questo momento. Prendi tuo figlio, che per un padre deve essere il massimo, non solo, ma aggrava ancora la cosa dicendo il tuo unigenito, cioè metti in evidenza che Abramo non ha altri figli, non può nemmeno consolarsi. Prendi tuo figlio, il tuo unigenito, non solo, ma aggiunge anche quello, non uno qualsiasi, quello proprio che tu ami. Immaginate quello che deve aver passato Abramo. Il racconto lo mette in evidenza tutto questo proprio per far risplendere ancora di più la conclusione del racconto, per mettere in evidenza che il rapporto, la relazione tra Abramo e Isacco è una relazione unica, che esprime la relazione di Dio Padre con Gesù, che è l'unigenito, che è il figlio, con l'umanità, che è la figlia di Dio, con i figli degli uomini. E quindi il rapporto di Dio è un rapporto personale. E l'ultimo elemento, non solo prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, ma alla fine è il colpo di grazia, lo chiama per nome, Isacco. Qui, se Abramo avesse potuto darsi il coltello nel suo cuore, lo avrebbe fatto. Va nel territorio di Moira e offrilo in olocausto. Poi per due volte si dice nel racconto che i due proseguirono tutti e due insieme. E lungo il percorso conversano, parlano. E il padre non dà spiegazioni al figlio, perché non sa che cosa dire, non gli può dire sei tu l'agnello, ma il Signore provvederà. In questa il Signore si procurerà l'agnello sul monte. E qui in sottofondo vediamo che c'è ancora una speranza. Abramo spera ancora perché si fida di Dio e si abbandona. Gli ha chiesto il figlio, l'unigenito, quello che lui ama, Isacco. E Abramo dice, se lo fa, io non ho elementi, non posso dire di no, perché Dio sa quello che fa. Questo abbandono totale è lo stesso abbandono che avrà Gesù nella sua vita nei confronti del Padre. Abramo pone Isacco sull'altare come Gesù è deposto sulla croce, lo lega come Gesù è inchiodato, prova ad ucciderlo come Gesù è ucciso di fatto. Allora questo testo non è solo la prova della fede, ma è prevalentemente la contestazione dei sacrifici delle altre religioni. È come se affermare che il Dio del deserto, il Dio che chiama Abramo a questa avventura che lo porterà in giro per il mondo, è un Dio particolare, un Dio che si distanzia e si distingue da tutte le altre religioni. È quello che noi dovremmo imparare e cominciare a pensare che essere figli di Abramo significa avere lo sguardo lungo e avere una fede a prova di qualsiasi contraddizione. La terza lettura delle prevista dal lezionario è la liberazione dall'Egitto e il passaggio del Mar Rosso. Dal libro dell'Esodo, dai capitoli 14-15. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, prendi, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò dietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a orsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma nella veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte ad Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare sul far del mattino tornò al suo livello consueto. mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero. Questa lettura, che è il punto di partenza di tutta l'avventura di Israele, il punto, diciamo, da cui bisogna imparare a leggere anche la Bibbia, perché questo è il punto focale di tutta la scrittura dell'Antico Testamento e poi anche del Nuovo. E da qui che ci si domanda che cosa è avvenuto prima di questo. Questo avviene lungo i secoli e in modo particolare tra il V e il IV secolo avanti Cristo, durante l'esilio di Babilonia. E si comincia a pensare, prima di questo evento storico, di questa liberazione, che non furono tutte le 10 tribù di Israele ad essere liberate dall'Egitto, ma furono soltanto 2 tribù, le tribù del sud, le tribù di Efraim e Manasse e di Giuda. Efraim e Manasse sono insieme e Giuda. Sono quelle che probabilmente fecero l'esperienza dell'esodo. In epoca dell'esilio, questa esperienza fatta da una piccola raggruppamento di ebrei che furono schiavi in Egitto, diventò un'epopea che accettata da tutti e quindi estesa a tutte le tribù di Israele. E quindi voi immaginate che questo racconto, essendo l'atto fondativo, assume delle forme che sono grandiose, proprio da epica. Il contenuto di questo evento, che non bisogna limitarlo soltanto alla scenografia, ormai noi siamo abituati con i colossal dei 10 comandamenti, no? Il film di De Mille degli anni 50, il vero colossal, che ormai non possiamo più eliminarlo dalla nostra fantasia, ma probabilmente gli ebrei passarono attraverso un guado, che è il guado del mare dei giunchi, dove a causa delle fasi lunari, in un certo periodo, Mosè conosceva queste cose, in un certo periodo il mare si ritirava per la funzione delle maree e quindi poterono attraversare scegliendo il momento adatto, che successivamente diventa un fatto straordinario, diventa un miracolo, diventa un intervento così strepitoso. Notate questo Dio che addirittura si rimbocca le maniche, frena i carri dell'esercito e i cavalli, per l'epoca corrisponderebbero ai carri armati di oggi. I cavalli dell'epoca erano sarebbero i carri armati di oggi. E quindi c'è questa descrizione così strepitosa che, mentre la storia è un po' diversa. L'insegnamento principale di questa lettura così drammatica, così vivace, così scenografica, è che nessuno può sopraffare l'altro. Questa notte terribile è segnata non solo dal sacrificio dell'agnello, ma è segnata dalla presenza di Dio che accompagna il cammino di liberazione. Ecco, in questa notte, con questo racconto, Dio dichiara illegittima ogni autorità dispotica e oppressiva e afferma il diritto di ogni persona e di ogni popolo a vivere nella dignità di individuo e di nazione. Il salmo che segue è il cantico cosiddetto di Maria, perché Maria, sorella di Mosè e di Aronne, che sprigiona questo inno di liberazione e di libertà. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Voglio cantare al Signore perché ammirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza, è il mio Dio, lo voglio lodare, il Dio di mio Padre lo voglio esaltare. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome, i carri del Faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare, e i suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, gloriosa per la potenza, la tua destra, Signore, annienta il nemico. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato, il Signore regni in eterno e per sempre. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Ora saltiamo la lettura di Isaia, che sono due di Isaia, la lettura di Baruch, che parla della luce del Signore, la lettura di Ezechiele, del capitolo 36, che è il fondamento del trapianto. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Questo è il primo esperimento, non proprio riuscito, di trapianto di cuore. Con il Salmo 41, l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Poi c'è la lettera di San Paolo ai Romani, la nona lettura, in cui si parla del rapporto del battesimo con la morte e la risurrezione di Gesù, e infine vi è il Vangelo di Matteo che chiude la liturgia della parola. Alleluia, alleluia, alleluia. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo nome è per sempre. Dica Israele, il suo nome è per sempre. Alleluia, 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 alleluia. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Matteo, dal capitolo 28, i primi 10 versetti. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai discepoli. Le donne corsero a dare l'annuncio ai discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vado in Galilea. Là mi vedranno». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, nell'anno A si legge il Vangelo di Matteo. Secondo la legge del tempo di Gesù, la testimonianza delle donne non era valida, non aveva valore né in tribunale né nella transazione degli affari. La donna non aveva alcun diritto perché era considerata proprietà dell'uomo, come dice il comandamento, il decimo comandamento. Non desiderare il bue, l'asino, lo schiavo, la schiava, la donna degli altri. La donna è buon quinta dopo il bue, dopo l'asino, dopo lo schiavo e la schiava. Dunque, se la donna è proprietà dell'uomo, è l'uomo che decide della sua sorte. Lei, in quanto persona, non esiste. Esiste solo in quanto può fare riferimento all'uomo. Il fatto che la risurrezione, cioè l'atto fondativo del cristianesimo, l'atto fondativo della vita della Chiesa, così come è fondativo l'esodo per gli ebrei, venga affidato ad una donna, a delle donne, è altamente improbabile, perché nessuno poteva credere alle donne. Allora l'atto nascente della Chiesa, cioè il primo atto, il più importante, è affidato alle donne, cioè quelle persone che per il tempo di Gesù non avevano alcun valore e che successivamente, nell'arco della storia della Chiesa, sono completamente emarginate. Non dobbiamo forse prendere da questo Vangelo il punto di partenza per una rivoluzione, per una trasformazione radicale di quello che è il costume secolare della Chiesa, che ancora oggi discute su le donne prete, sì, le donne prete, no, le donne diacono, eccetera. Il Papa in questi giorni ha riformulato una commissione di discussione teologica e biblica per sul diaconato delle donne. Io penso che siano tutti tentativi per stemperare quelle che sono le opposizioni pervicaci, storiche, al riconoscimento del valore delle donne. Le donne nella storia della Chiesa hanno sempre servito, ma non hanno mai avuto un riconoscimento personale, valore quanto donne, ma sempre in funzione di. Lo stessa clausura delle suore, diciamo, nella storia della Chiesa, almeno dall'undicesimo secolo in poi, viene fatto proprio come un mettere al chiuso le donne per impedire loro di poter esprimere il loro genio. È una custodia preventiva, almeno nell'undicesimo, dodicesimo, tredicesimo secolo, che poi il Concilio di Trento sancirà in modo definitivo. Se solo pensiamo che Teresa d'Avila non ha mai posseduto una Bibbia, ma aveva solo la conoscenza di quei passi scritturistici che venivano proclamati e venivano letti durante le liturgie nella Messa. E nel Messale di quell'epoca, siamo nel XVI secolo, vi era il 70% dell'Antico Testamento non era presente. Quindi Teresa d'Avila, dottore della Chiesa, perché donna, in tutta la sua vita non ha potuto leggere il 74% dell'Antico Testamento. A lei, come a tutte le altre, fu messo accanto un direttore spirituale perché aveva il compito di controllarle, non di accompagnarle nel loro cammino interiore, ma di controllarle. Nel primo millennio, fino al decimo secolo dopo Cristo, le donne avevano un ruolo importante anche all'interno della Chiesa. E vi erano badesse, una, la più famosa, è Hildegarda di Bingen, che facevano, celebravano, davano la benedizione, parlavano ai papi, profetizzavano, parlavano agli imperatori, studiavano musica, studiavano scienze, studiavano astronomia, ma questo fece paura. Tutto questo fece paura dall'undicesimo secolo, con la riforma del monachesimo cistercense, e tutto viene rimesso al posto. Le donne devono stare sottomesse agli uomini, fino a farne, trasformarle in serve all'interno della Chiesa. Il contrasto che troviamo con il Vangelo di oggi sta proprio qui. La domanda è questa: come mai i Vangeli ci dicono che le prime depositarie del fatto, poi sul contenuto della risurrezione è un'altra questione, però noi partiamo da quello che dai fatti. il fatto fondativo della Chiesa nascente è affidato alle donne che non possono essere credute per legge. Quindi se Gesù, se gli apostoli, se chi volete, voleva fare qualcosa di dirompente, non poteva affidarlo alle donne. Come mai allora questo è riportato nel Vangelo di Pasqua? La storia successiva ci dice il contrario. C'è qualcosa che non funziona. Veramente allora la Pasqua deve cominciare dall'altra metà del cielo, ma non con un riconoscimento. Io sono contrario al fatto che le donne diventino prete, perché sarebbe una concessione ancora di un sacerdozio concepito da un punto di vista maschilista, che concede alle donne benevolmente di svolgere un ruolo e un compito che nella storia è tipicamente maschile. Sono piuttosto del parere che bisogna liberare non solo il sacerdozio, che è una parola che a me non piace, ma questo i ministeri, il ministero della parola, il ministero della sacramentalità, il ministero dell'autorità, ecco, il ministero dell'autorità nella Chiesa, il ministero del servizio dovrebbe essere liberato dalla sessualità. Se oggi la Chiesa sceglie soltanto uomini che devono garantire di non essere sposati e di non sposarsi per ordinarli ministri, dovrebbe invece, in una chiesa giusta, in una chiesa corrispondente al Vangelo, dovrebbe essere che la Chiesa sceglie i propri ministri indipendentemente dal sesso, indipendentemente dal genere, indipendentemente da qualsiasi altra qualità che non sia la predisposizione, la volontà libera e la competenza. Possono essere allora uomini sposati, non sposati, affiliati, possono essere omosessuali, possono essere chiunque, può essere chiunque, non importa quale sia la condizione, perché la Pasqua libera la persona da qualsiasi condizionamento. Sono loro, dice qui il testo, e le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. A dare l'annuncio, cioè le donne vanno ad evangelizzare gli apostoli. Sotto la croce gli apostoli scapparono, le donne rimasero. Nel Vangelo abbiamo un indizio di questa realtà, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, quando le donne vanno ad annunciare che Gesù è il Signore risorto. Pietro e Giovanni non credono loro, tant'è vero che corsero al sepolcro. Giovanni, che è più giovane, corse più velocemente e arrivò per primo. E il testo di Giovanni, il testo greco, usa un participio presente, prosagon, che dice per indire che arrivò primo, arrivante primo, prosagon, da cui deriva la parola progressista, cioè colui che anticipa gli eventi, anticipa lo scorrere normale delle cose e arriva per primo, cioè colui che intuisce la realtà delle cose prima degli altri, e Pietro arriva dopo e verificano anche loro quello che è successo. Allora la Pasqua è veramente un cambiamento di mentalità. Non è tanto in se stesso quello, da un punto di vista storico, che cosa è successo, perché noi non lo sappiamo, ma possiamo anche ragionarci questo, ma ci vorrebbe molto, ma molto tempo. Non è tanto il contenuto della Pasqua, quanto il senso che la Pasqua ci offre, che è un cambiamento radicale di cultura, di mentalità, di prospettiva. È la stessa cosa che avvenne nell'Esodo, che è un cambiamento radicale di mentalità, di cultura e di prospettiva, perché Dio si pone dalla parte di chi ha bisogno, dalla parte degli oppressi, e contesta qualsiasi potere. Qui si contesta il potere maschile e si afferma la dignità di tutti. La Pasqua, l'annuncio centrale è dato alle donne, e le donne evangelizzano gli apostoli. Di questo non dobbiamo mai dimenticarci. Penso che questo possa anche bastare. Poi, se volete altri approfondimenti, potete leggervi le dispense che sono del sabato, della veglia di Pasqua, che sono sul sito. Ci sarebbero le litanie dei santi, ma li omettiamo, e anche la benedizione dell'acqua, però facciamo le promesse battesimali, perché in questa notte si svolgevano in antico il battesimo degli adulti e della corrispettive famiglie. Crediamo in Dio, Padre e Madre, Creatore del cielo e della terra? Crediamo. Crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Crediamo. Crediamo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Crediamo. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede nella quale siamo stati battezzati e siamo rinati. Questa è la fede che ci gloriamo di professare in Cristo Gesù, nostro Signore. Tu, o Dio, Padre e Signore, nostro Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci convochi alla Pasqua della sua Santa Chiesa, ci custodisci nella fede dei padri e delle madri per la vita eterna. Amen. Ora, come gli altri giorni, facciamo la comunione spirituale, detta anche di desiderio, che è un'unione mistica, proprio basata, fondata sul desiderio di essere in comunione con il Signore e con Lui, con tutta l'umanità. Diciamo, ci introduciamo con il Padre nostro in aramaico. Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Yitdash Shemach, venga il tuo regno, Tette Malkuttach, sia fatta la tua volontà, Titto Aved Reutach, come in cielo così in terra, che di Bishmaya Kenne Bearcha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avelana Secum Yom Beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, Ushevuch Lana Chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Che di Afyanachna Shevachna Lechaya Vayena, e non abbandonarci alla tentazione, Vealle taalina lenition, ma liberaci dal male. E la pesena min beisha. Amen. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati siamo noi che siamo invitati alla cena spirituale dell'agnello. È l'agnello di Dio che prende su di sé i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato, salvata. Il corpo e il sangue, la vita del Signore Gesù è con tutti noi. Antifona alla comunione. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa con purezza e verità. Alleluia, alleluia. Raccogliamo tutte, a conclusione di questa celebrazione particolare e parziale, di questa liturgia della parola, a conclusione, prima della benedizione o nella benedizione, nella berakà ebraica, raccogliamo tutte le nostre intenzioni, deponendo dentro le braccia di questa benedizione tutte le persone che ci stanno a cuore, tutte le persone che ho scritto in questo foglio, di più di 120 persone, 150 persone, che fanno parte espressamente di questa comunità ideale, di questa comunità della diaspora, insieme con tutte le persone che abitano la vostra esistenza, i vostri pensieri, le vostre preoccupazioni. Tutte sono qui dentro. La parola berakà in ebraico, la radice è collegata agli organi sessuali maschili, perché nell'atto di benedire Dio trasferisce la sua capacità generativa. Quando Dio benedice o quando noi benediciamo, trasferiamo negli altri tutta la nostra capacità generativa. Benedire l'altro vuol dire generare l'altro. Significa dargli la vita, non semplicemente fare un segnale, un segno esteriore, ma dare la vita. E dare la vita non è solo trasmettere la vita, ma offrire la propria vita come disponibilità di esistenza condivisa. Così fa un padre e una madre con un figlio, che non si limitano soltanto a mettere al mondo, ma condividono la vita. E finché i figli sono piccoli, ne hanno anche la responsabilità diretta. Allora benedire significa avere la lucidità del cuore e della mente di essere fonte di vita. Benedire significa ancora generare l'altro per essere a nostra volta generato. Ecco perché è importante la benedizione. Perché quando Dio benedice si svuota della sua capacità di vita e la offre agli altri. Noi abbiamo questo compito, quello di portarla nel mondo e di rendere il mondo fecondo, fecondo dei germi di risurrezione che sono in tutte le persone che incontriamo, in tutti gli eventi che accadono, anche i più atroci. C'è sempre un germe di vita ed è compito dei cristiani andare dentro in profondità, vai verso di te, andare in profondità e leggerne il contenuto perché possa trasformarsi in generazione vitale. A tutti voi con questi sentimenti do quindi la preghiera finale, offro la preghiera finale e la benedizione. Infondi in noi, o Padre, lo spirito della tua agape, perché nutriti con il sacramento pasquale viviamo concordi nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore risorto, che è apparso alle donne e agli apostoli, è con noi. Amen. Il Signore risorto, che è principio e fondamento di speranza eterna, è sempre con noi. Amen. Il Signore risorto, che ci chiama alla vita e alla vita piena nello Spirito, è con noi. Amen. Il Signore risorto, sveli nel cuore di ciascuno di noi il germe della risurrezione come partecipazione di vita. Amen. Il Signore risorto, sia sempre davanti a noi per guidarci sui sentieri dell'amore generativo. Amen. Il Signore risorto, sia sempre dietro di noi per difenderci dal male e da ogni pericolo. Amen. Il Signore risorto sia sempre accanto a noi per confortarci e renderci risorti ogni giorno, specialmente in questo tempo di solitudine, di segregazione, ma non di isolamento, in questo tempo di coronavirus. Amen. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. La veglia pasquale finisce qui, una veglia un po' particolare. Comincia adesso la Pasqua della nostra vita nel ministero della testimonianza. Andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Alleluia. Concludiamo con la recita dell'antifona mariana tipica del periodo pasquale. Regina cieli, letare. Alleluia. Regina dei cieli, rallegrati. Alleluia. Quia quem meruisti portare. Alleluia, perché colui che hai portato nel grembo, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, è risorto, come ha detto, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia, prega per noi il Signore, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia, il Signore è veramente risorto, alleluia. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. È logico che io vi porti a tutti i saluti gli uni degli altri, perché ricevo molte email e molti messaggi con l'invito di salutare tutti, e quindi sappiate che nessuno di voi è escluso da nulla, perché siamo in un vortice di presenza messo in evidenza proprio dal fatto che siamo assenti. Ma per questo si alimenta di più il desiderio che prima, quando il Signore vorrà, lo potremo esprimere in pienezza. Auguro a tutti una buona Pasqua, e chi vuole venire con me fuori porta, andiamo ai piani di Praglia, io porto salame, fave, formaggio, e voi portate chi volete. Vi aspetto tutti lunedì, ma guai a chi si muove, perché il salame e il formaggio e le fave le mangeremo l'anno prossimo a Gerusalemme. Auguro a tutti, con un abbraccio grande, profondo e forte, auguro a tutti una santa, felice Pasqua. Non disperate, non esasperatevi, non arrabbiatevi, non siate ansiosi, e non abbiate fretta, perché tanto non serve a niente. Ci facciamo solo del male, quindi prendiamo le cose dal loro verso e impariamo ad essere saggi filosofi. Un abbraccio a tutti, saluto uno per uno, voi comprendete che dire tutti i nomi sarebbe stato un po' complicato, però siamo tutti presenti gli uni agli altri, e quindi in modo particolare i bambini, in modo particolare quelli che soffrono, in modo particolare quelli che operano, che lavorano in prima linea e che abbiamo presente, e ai quali siamo profondamente non solo riconoscenti, ma li amiamo profondamente dal nostro cuore. A tutti, ancora con la benedizione pasquale, state bene e preghiamo insieme reciprocamente. Auguro a tutti una buona settimana. Logicamente il giorno domani, il giorno di Pasqua, non farò la registrazione, perché ce ne sono già troppe anche in questi giorni. Chi vuole, c'è il giovedì, c'è il venerdì e c'è adesso il sabato, e quindi invece di andare alla fuoriporta a mangiare pane e salame come farebbe Paolo Prete, ecco, ci mettiamo lì e ci prendiamo un po' di tempo per conto nostro e meditiamo. Buona giornata e buona settimana a tutti.